questa sera concludiamo questa quadrilogia che abbiamo fatto sulla Sacra Famiglia di Nazareth, presentando la figura spesso più dimenticata, più accantonata, ma vedremo di un'importanza fondamentale, che è la figura di Giuseppe. E allora vorrei che cominciassimo a pregare con l'oremus che la Chiesa dedica a San Giuseppe, che è un oremus molto bello, molto denso, molto biblico. Signore Dio nostro, tu hai voluto che tuo figlio Gesù fosse chiamato il figlio di Giuseppe per adempiere la promessa fatta a Davide. Accordaci di accogliere con semplicità il mistero dell'incarnazione, come l'ha accolto l'umile e giusto falegname di Nazareth. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, San Giuseppe chi è? San Giuseppe, secondo il Nuovo Testamento, è lo sposo di Maria e il padre cosiddetto putativo. Non mi piace tanto, Putativo si intende che la gente pensa che sia, ma in realtà è il padre legale di Gesù, o il padre adottivo di Gesù, che è qualcosa di molto più impegnativo. Voi sapete che è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Ortodossa, e San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino sono anche collettivamente riconosciuti come la Sacra Famiglia di Nazareth. Ebbene, all'interno di questa famiglia semita ebraica, noi vorremmo ora mettere in primo piano colui che nella tradizione è rimasto sempre sullo sfondo, sì, proprio il capofamiglia. Che cosa significa il nome Giuseppe? Il nome Giuseppe è la versione italiana dell'ebraico Yosef, attraverso il latino Josephus, un nome ebraico che significa Dio aggiunga, Dio aiuti, è quasi un'invocazione, Dio aggiunga, Dio aiuti. Ed è un nome portato anche da altri personaggi biblici. Voi tutti ricordate quel Giuseppe, figlio di Giacobbe, che fece fortuna in Egitto diventando da schiavo viceré d'Egitto. Il 15 agosto 1989 Giovanni Paolo II ha scritto una bella enciclica su San Giuseppe che si intitola La Redemptoris Custos, cioè il custode del Redentore, che definisce il rapporto tra Giuseppe e Gesù. Ma attenzione, questo importante documento pontificio, oltre ad essere in qualche misura la Magna Carta della teologia cristiana su San Giuseppe, è particolarmente importante perché fa parte di una serie di encicliche che Giovanni Paolo II scrisse. La prima era la Redemptoris Mater, quindi la madre del Redentore, ma prima ancora la Redemptoris Hominis, cioè la figura di Gesù. Successivamente la Redemptoris Missio, che si riferisce alla Chiesa. Quindi Giovanni Paolo II ha scritto una serie di documenti, prima partendo da Gesù Redentore, poi partendo dalla madre del Redentore, poi passando attraverso il custode del Redentore, San Giuseppe, e quindi infine la missione del Redentore riferita alla Chiesa. Appare quindi chiaro che il Magistero della Chiesa considera San Giuseppe inserito direttamente nel mistero della Redenzione, in stretta relazione con Gesù, verso il quale è il padre legale, è il padre adottivo, con Maria, la madre di Gesù, della quale egli è lo sposo, e con tutta la Chiesa, che voi sapete è affidata alla protezione di San Giuseppe. Si tratta quindi di un ruolo eccezionale, che fa da supporto alla devozione della quale San Giuseppe ampiamente gode nel cuore dei credenti e che certamente la teologia non deve trascurare. La presenza di San Giuseppe, il padre legale e non naturale di Gesù, è nei Vangeli una presenza esile. Abbiamo visto comparire Giuseppe nella cosiddetta genealogia di Gesù, lo vedremo come promesso sposo di Maria, sarà menzionato nella nascita di Gesù a Betlemme. Poi abbiamo qualche altra fugace apparizione di Giuseppe, quando Gesù è costretto a fuggire clandestino, emigrante in Egitto. Lo vedremo quando un sogno lo avverte di ritornare con la famiglia dall'Egitto in Israele. Vedremo la figura di Giuseppe con Maria in occasione della fuga del figlio dodicenne nel tempio tra i dottori, e sarà poi infine ricordato con sarcasmo, con sfottò dai concittadini di Nazareth, quando di fronte ai successi del figlio faranno dell'ironia e diranno: ma costui non è il figlio di Giuseppe, il figlio del falegname del paese? Luca 4, Matteo 13. Quali sono le notizie che noi abbiamo su San Giuseppe? Le notizie sicure di rivelazione che noi abbiamo su San Giuseppe le abbiamo dai Vangeli di Matteo e dai Vangeli di Luca, che ci dicono che Giuseppe era un discendente del re Davide che abitava nella piccola città di Nazareth. Le due versioni delle genealogie, quella di Matteo e quella di Luca, sono addirittura discordi nel dire chi era il padre di Giuseppe. Se noi leggiamo Luca, dice: Gesù cominciò il suo ministero quando aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di Eli. Allora, secondo Luca, il nonno paterno di Gesù si chiama Eli. Se noi leggiamo Matteo, noi invece vediamo: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria. Scusate, ecco, dalla quale è nato Gesù chiamato il Cristo. Allora è Giacobbe che generò Giuseppe. Secondo Matteo, il nonno paterno di Gesù si chiama Giacobbe. Allora, problema: come mai un evangelista dice che il nonno paterno di Gesù si chiama Eli e l'altro evangelista dice che il nonno paterno di Gesù si chiama Giacobbe? Sono state tentate varie soluzioni dai biblisti. Uno zio diventato padre legale per legge del Levirato. Voi dovete averla in mente questa legge del Levirato, perché spunta fuori da qualunque parte. Cioè, era talmente importante avere una discendenza per poter in qualche misura sperare di essere i progenitori del Messia, che se una donna restava vedova, il fratello del defunto era obbligato a unirsi a lei, sposarla per legge del Levirato, si diceva, per dare figli al defunto. E i figli che fossero nati non erano considerati figli di questo fratello, ma erano considerati figli del defunto. Allora qui potrebbe esserci la stessa storia, cioè che va a sapere, o Eli o Giacobbe è morto e uno zio è soppiantato e succeduto per la legge del Levirato. Altri ancora pensano che ci possa essere stato un padre adottivo, cioè che Giuseppe fosse figlio di Giacobbe, ma magari poi adottato legalmente da Eli, o viceversa. Altri ancora pensano che uno dei due elenchi sia quello della famiglia di Maria, trasferito per diritto ereditario, grazie, al genero. Altri ancora pensano che sia il doppio nome dello stesso personaggio. Voi sapete che nella Bibbia spesso hanno due nomi, eh? Vedremo Matteo, Levi, per esempio, no? Sono la stessa persona, ma ora ricordato col nome di Levi, ora ricordato col nome di Matteo. Lo stesso Israele e Giacobbe. Israele e Giacobbe sono la stessa persona, ma un po' lo chiamano Israele, un po' lo chiamano Giacobbe. Quindi, grazie finite, potrebbe davvero questa persona avere avuto due nomi e uno essere ricordato come Eli e l'altro essere ricordato invece come Giacobbe. La professione. In Matteo 13 si dice che la professione di Giuseppe era di essere un technon. Che cosa vuol dire technon? Guardate, non è una cosa da nulla. Se il grande Ravasi, voi sapete, Monsignor Ravasi è il ministro della cultura, nonché grandissimo biblista, ha scritto pagine e pagine su questa professione technon del buon Giuseppe. Questo perché? Perché probabilmente noi questo vocabolo lo traduciamo genericamente falegname, carpentiere, artigiano, ma ultimamente attorno a questa parola si è scatenata una bagarre tra coloro che vogliono continuare a vedere giustamente Gesù come membro di una famiglia semplice, di una famiglia di operai anche molto modesti, quindi appartenente a ceti sociali bassi, e invece quei teologi americani che ce l'hanno molto con Papa Francesco, lo sapete, no? Perché lo accusano di essere troppo dalla parte dei poveri e dalla parte degli ultimi. Allora questi teologi americani, che in fondo sono molto inficiati o se volete condizionati dal grande capitalismo americano, hanno proposto una traduzione diversa e hanno detto che, secondo loro, il vocabolo technon è la traduzione greca dell'ebraico naggara, che non significa soltanto falegname, tornitore, artigiano, ma significa addirittura maestro, significa addirittura artista. Così Gesù e Giuseppe sarebbero stati in realtà dei maestri, degli artisti, delle persone delle classi elevate. È il cosiddetto capitalismo misericordioso che mal vuole accettare questo scandalo di un Gesù che si fa povero, che si fa ultimo, che sta tra gli esclusi, che sta tra gli emarginati, e allora cercano di dire che era invece, diciamo così, un borghese. Su questo si scaglia molto bene il nostro grande Ravasi quando dice che questo significato liberale del vocabolo naggara è documentabile soltanto in epoca tarda e non ha nessun riscontro nelle antiche traduzioni giudaiche della Mishnah, cioè di quella raccolta documentaria della vita e delle credenze di Israele anche all'epoca di Gesù. Se stiamo, dice Ravasi, alla documentazione più attenta e fondata, possiamo ottenere che la categoria del tecton si collocava con una tendenza verso il basso. Era un tenore di vita modesto, vicino ai poveri. Tant'è vero che Gesù è identificato come il figlio di un lavoratore qualsiasi, e con una certa ironia gli dicono: ma chi è costui che si permette di fare il rabbi o addirittura il messia se è figlio di un povero falegname qualunque? Ed è proprio questo scandalo di un Dio falegname, di un Dio artigiano, di un Dio carpentiere, che i compaesani di Gesù non accettano, ma che forse fa problema anche agli stessi evangelisti. È curioso che Matteo, riprendendo il brano di Marco, iscrive invece Giuseppe alla professione di salariato e dice: non è Gesù il figlio del carpentiere. Non è Gesù il carpentiere, ma il figlio del carpentiere. E Luca si rifugia in un asettico: non è costui figlio di Giuseppe, senza tirar fuori. Quindi ha sempre fatto problema. E io a volte dico questo: guardate il mistero dell'incarnazione. Il mistero dell'incarnazione è un mistero sconvolgente. È Dio che si fa il vostro vicino di casa. È Dio che diventa il vostro lattaio della porta accanto, è Dio che diventa il vostro verduriere. Cioè, immaginate questa gente che un bel giorno si sente dire che il commerciante da cui tutti i giorni andavano a farsi riparare la sedia o farsi fare il mobiletto, ecco, questo è Dio venuto sulla terra. Eppure Dio è diventato sulla terra davvero. Noi dobbiamo perdere, io direi, questa emozione di capire che Dio è diventato davvero il nostro vicino di casa, il nostro fratello, il carpentiere della porta accanto, il nostro lattaio, il nostro tabaccaio, ecco, una persona che incontriamo tutti i giorni. Lui, l'infinito, l'eterno, l'onnisciente, l'onnipotente, che è diventato davvero uno di noi, ha preso davvero l'umanità nostra, ha conosciuto i nostri problemi, le nostre sofferenze, le nostre paure, le nostre ansie, le nostre angosce, ha lavorato manualmente, si è sporcato le mani, capite? Sicuramente, ricordatevi sempre, le prime eresie cristiane non negano mai la divinità di Cristo, negano sempre la sua umanità. I primi cristiani avevano conosciuto Gesù come il Kyrios, il Signore, perché lo avevano visto risuscitato. Quello che faceva specie era: ma com'è possibile? Un Dio che si fa uomo? Un Dio che davvero fa il falegname? Che apre una bottega? Era una cosa scandalosa. E allora qualcuno dice: faceva finta di essere uomo. Qualcuno dice: la divinità gli è entrata soltanto nel momento del battesimo, è riuscita, per carità, prima della passione, perché un Dio non può soffrire, non può morire. Altri dicono che la morte in croce non è stata di Gesù, ma del Cireneo, che è stato sostituito all'ultimo momento. Cioè tutte le varie eresie dei vari Epione, Cerinto, Gnostici sono su questo. Negano la carnalità dell'incarnazione, la concretezza dell'incarnazione. Negano un Dio che sia potuto diventare il figlio del falegname. E già all'interno degli scritti paolini, e direi soprattutto Giovannei, c'è questa polemica grossa, c'è questa polemica forte contro il primo gnosticismo che si sta infiltrando nella comunità cristiana, cioè questa ideologia eretica che diceva ciò che conta è la conoscenza, ciò che conta, gnosi vuol dire conoscenza, è la fede in Dio, ma in un Dio che è idea, un Dio che è assoluto, un Dio che è spirito, non può essere un Dio fatto carne. Non può essere che Dio si sia abbassato così tanto. Invece abbiamo visto le volte scorse che i Vangeli dell'Incarnazione sottolineano questa umanità di Gesù con termini addirittura crudi, perché Luca dice troverete un brefos avvolto in fasce, non dice neanche un neanis, un bambino, dice un pais paidos, dice un brefos, un feto appena partorito, un Dio che si fa feto, bellissima questa cosa. Ci dice davvero l'amore di Dio e la sua condivisione con noi. Invece questo è quello che dice la Bibbia. Poi ci sono gli apocrifi. Voi sapete, io mercoledì sera terrò questa conferenza sugli apocrifi in diretta streaming, se qualcuno interessa. E gli apocrifi invece, come nascono gli apocrifi? Gli apocrifi nascono per colorare quello che la Bibbia non dice, per dirci delle cose in più, per cercare di rispondere a delle domande, ma in maniera fantasiosa anche, in maniera immaginifica. Non c'è nessuna pretesa di verità, capite? E la Chiesa dice, per essere molto semplici, sono dei bei romanzetti che hanno anche degli aspetti importanti, perché ci richiamano l'ambiente culturale di Gesù, ci richiamano delle cose, delle particolarità della vita di allora, quindi possono essere anche importanti, ma non sono parola di Dio per noi. Comunque c'è soprattutto un Vangelo apocrifo, cioè non riconosciuto dalla Chiesa come ispirato, il cosiddetto protovangelo di Giacomo, che è abbastanza precoce, che è del secondo secolo, che dice che Giuseppe, discendente della famiglia di Davide, originario di Betlemme, prima del matrimonio con Maria si sarebbe sposato con un'altra donna dalla quale avrebbe avuto 6 figli, 4 maschi, Giuda, Giuseppe, Giacomo e Simeone, e 2 femmine, Lisia e Lida. Ma rimase presto vedovo e poveretto con 6 figli a carico. E allora, perché l'apocrifo tira fuori sta roba? L'apocrifo vuole in qualche misura, in un momento in cui tutta la Chiesa è convinta della verginità di Maria, ed è un momento molto precoce, siamo all'inizio del secondo secolo, vuole giustificare quei brani che parlano dei fratelli di Gesù. E guarda caso, fratelli di Gesù sono proprio Giuda, Giuseppe, Giacomo e Simeone, citati dai Vangeli. Allora dicono, sono fratelli di Gesù perché Giuseppe era un vedovo che quando sposa Maria ha già 6 figli e questi figli sono fratellastri di Gesù. Cercano quindi di salvare capre e cavoli tirando fuori questa teoria. Teoria che per esempio è accettata dalla Chiesa ortodossa. La Chiesa ortodossa è fedele a questa tradizione, nei mosaici della chiesa di San Salvatore in Cora, Costantinopoli, a Istanbul, voi trovate i fratelli di Gesù, che sarebbero i figli di un primo matrimonio avuto da Giuseppe. La Chiesa cattolica invece ha rifiutato questa interpretazione. Ho già spiegato la volta scorsa perché. Perché il termine adelfos corrisponde all'ebraico a, che in realtà non vuol dire solo fratello, ma vuol dire fratello, cugino, parente, amico, alleato, socio, è qualcosa di molto più ampio, come quando noi in chiesa siamo appellati dal sacerdote che ci dice pregate fratelli perché il mio è il vostro servizio, non è che siamo tutti fratelli di sangue, è un modo per dire una fraternità, una comunione, una relazione tra di noi. Per di più, vi ho già detto, ricordatevi bene che Maria di Cleofa è indicata nei Vangeli come la madre di Giuda, Giuseppe, Giacomo e Simeone. E Maria di Cleofa, cioè che ha sposato questo tale che si chiamava Cleofa, è 90 su 100 la sorella della Madonna. Perché? Perché sotto la croce, voi sapete in Giovanni 19 si dice, stavano presso la croce sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e l'altra Maria. La cosa andrebbe benissimo perché sarebbero davvero i cugini di Gesù, i cugini per parte materna. Voi direte, ma perché tutte e due si chiamano Maria? Vi ho già detto, era una cosa abbastanza comune anche chiamare più fratelli o più sorelle con lo stesso nome. Se invece, guardando il brano parallelo dei sinottici, la sorella di sua madre è Maria Salome, allora Maria Salome è la madre dei figli di Zebedeo, perché sposa il papà dei Boanerges, cioè di Giacomo e Giovanni, allora Giacomo e Giovanni sarebbero cugini per parte materna della Madonna. Ma la cosa più semplice, secondo me, è proprio leggere come suona questo versetto e capire che Maria di Cleofa è la madre di questi quattro maschi, Giuda, Giuseppe, Giacomo e Simeone, che nel Vangelo sono indicati come i figli, i fratelli del Signore. In realtà, quindi, vedete, sono cugini. Cosa dicono? Prego.
Il problema è che in Africa assolutamente non sussiste, perché dire fratello, ma neanche stesso padre, stessa madre, non si neanche richiedere. Fratello del mio villaggio, della mia grande famiglia, ma quanto volte ho mio fratello a pranzo oggi. Beh, io lo tratto da i teologi. Mio fratello a pranzo, penso sia figlio della... No, l'ho conosciuto del mio paese, ma l'ho conosciuto una volta.
Vede, cioè, che bello.
Però tutti fratelli.
Certo, anche tra gli indios è la stessa cosa, anche tra gli indios lui in Amazzonia. Soltanto che quello che ci ha fatto problema è il greco. La parola adelfos, c'è l'alfa primativo e delfos vuol dire utero, cioè figli dello stesso utero. Capite? Il testo greco è adelfos, a, cioè proviene dallo stesso utero. In realtà per il greco adelfos sono i fratelli carnali, perché sono figli dello stesso utero. Ma tenete conto che gli scrittori del Vangeli pensano in ebraico e traducono come possono, tant'è vero che hanno un greco molto povero, molto, molto basso, è un greco parlato, è come... il greco cos'era allora? Era un po' come l'inglese di oggi, che più o meno lo mastichiamo tutti o cerchiamo di dire quattro parole, però non è la nostra lingua che possediamo bene. Si parlava i dialetti locali e in Palestina si parlava l'aramaico, però la lingua mondiale del commercio, degli incontri con i pagani, eccetera, era il greco, ma non erano andati a scuola, quindi pensano in ebraico. E pensando in ebraico traducono la parola A, che significa anche fratello, ma che nell'ebraico, vi dicevo, ha proprio queste valenze più ampie di cui accennava Don Gianni giustamente adesso. Allora, leggiamo anche questo apocrifo per sapere qualcosa di più su San Giuseppe, che dice che Giuseppe in età avanzata si unisce ad altri celibi della Palestina, tutti discendenti di Davide, richiamati da alcuni banditori provenienti da Gerusalemme, perché il sacerdote Zaccaria aveva ordinato che venissero convocati tutti i figli di stirpe reale per sposare questa giovane Maria, che aveva 12 anni e che era sempre vissuta nel Tempio. Voi sapete che dei genitori della Madonna noi non sappiamo niente, che si chiamassero Gioacchino e Anna, ce lo dicono gli apocrifi, ma non è un dato biblico. La tradizione vuole che Anna e Gioacchino avessero messo Maria nel Tempio fin da piccola per consacrarla. Il sacerdote deve trovargli marito, perché ha già 12 anni. Le mie indie a Roraima, a Catrimani, si sposano a 11 anni, le ragazzine. È vero che a 30 anni sono già vecchie, a 35 sono morte, la vita è molto breve. Allora tutta la vita era molto più breve di adesso. Comunque a 12 anni venivano sposate. Allora, questo l'avrete sentito, la leggenda dice che tutti i loro celibi, questi celibi conducono all'altare il loro bastone e Dio ne avrebbe fatto fiorire uno, dicendo così qual era il prescelto. Ecco che tutti portano il loro bastone, fiorisce soltanto il bastone di Giuseppe, anzi da esso esce una colomba. Giuseppe dice: ma io sono vecchio, non voglio assolutamente prendervi un incarico così. Il sommo sacerdote lo ammonisce a non disobbedire alla volontà di Dio e allora, pieno di timore, prende Maria in custodia nella propria casa. Ma questo lo dicono gli apocrifi, non lo dice la Bibbia. San Girolamo, invece, grande biblista, smentisce l'identità di Giuseppe con questo vecchio e con figli, reputando invece che Giuseppe fosse giovane, come era la tradizione d'allora. E un grande conoscitore del mondo ebraico scrive testualmente, lui, San Girolamo: Giuseppe contrasse matrimonio con Maria, questa era sui 14 o 15 anni, lui al massimo 18-20, perché queste erano le età solite per il matrimonio presso gli ebrei. Qual è la teologia su Giuseppe? Ecco, la lode di Giuseppe è qualcosa di profondamente evangelico. Matteo stima talmente Giuseppe da farne l'introduttore al suo Vangelo, che inizia appunto con la genealogia che abbiamo già visto, la quale ha lo scopo di far apparire Gesù come figlio di Davide tramite proprio Giuseppe. Inoltre lo presenta come sposo di Maria, la persona certamente più in vista nella prima chiesa apostolica, e infine come uomo giusto, e vedremo il profondo significato che ha questa frase. Perciò San Bernardo diceva: la lode a Giuseppe è una lode già nel Vangelo, perché nessun santo nel Vangelo, eccetto Maria, occupa un posto così ampio e così distinto come la figura di Giuseppe. Nella Chiesa apostolica interessava che Giuseppe fosse riconosciuto, che Gesù fosse riconosciuto come figlio di Davide, che fosse il Messia, cioè l'unto, l'erede delle promesse davidiche. Con la resurrezione, vi dicevo, Gesù si era rivelato come Dio, ma si doveva conciliare l'origine divina di Gesù, figlio di Dio, con quella umana, figlio di Davide. E allora Matteo collega a Davide Giuseppe, è arrivato lì, voi lo sapete, non dice più Giuseppe generò Gesù, ma dice Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Quindi mantiene la discendenza giuridica, ma contemporaneamente stacca in maniera chiara la discendenza di sangue. Prima si diceva appunto Matteo, Giacobbe generò Eli, Eli generò Giuseppe, e poi si aspetterebbe Giuseppe generò Gesù, invece no, sposo di Maria, dalla quale nacque Gesù, chiamato il Cristo. Giuseppe potremmo chiamarlo nel Vangelo l'uomo delle tre notti, perché la sua storia è raccontata attraverso tre notti. Qualcuno ha detto Giuseppe è un grande sognatore, La Chiesa ha bisogno di sognatori. Voi sapete che nella prima notte egli riceve un sogno che lo illumina intorno a questo mistero della giovane moglie incinta senza avere avuto rapporti con lui. Giuseppe deve capire che la sua funzione è importante, perché deve avverare la promessa fatta a Davide dal profeta Samuele, secondo libro di Samuele, capitolo 7. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli mi sarà figlio. E così doveva in qualche misura realizzare la profezia di Isaia 7: pertanto il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che si chiamerà Emanuele. E allora questa prima notte, questo primo sogno, che è la cosiddetta annunciazione a Giuseppe. vi ho detto, o racconto di vocazione di Giuseppe, vi ho già detto che come ormai si tende a non parlare più di annunciazione a Maria, ma di vocazione di Maria, così si tende a parlare di annunciazione a Giuseppe, o meglio ancora, di vocazione di San Giuseppe. Giuseppe è la figura centrale, è la figura attiva in Matteo. Giuseppe riflette, Giuseppe pensa, Giuseppe non si lascia guidare dagli impulsi, mentre stava pensando a queste cose. Pensate l'angoscia di un uomo che stima estremamente una donna, pensate a Maria come fosse amabile, come fosse bella, come fosse stimabile, e la vede a un certo momento incinta, senza il suo intervento. Pensate l'angoscia, pensate il trauma. Noi siamo abituati a sapere, ah sì, è venuto per opera di Dio, ma allora lui non sapeva niente. E allora ecco che ha questo angelo che gli appare nel sogno. L'angelo è un modo biblico per dire che è Dio che gli appare in sogno. Questi sogni sono molto importanti nei Vangeli dell'infanzia. Abbiamo 5 sogni nel Vangelo dell'infanzia secondo Matteo. E il sogno è la comunicazione del mistero, la cosiddetta tardemà in ebraico, che è un sonno estatico e profondo che spesso nella Bibbia è un modo per dire che Dio ti parla, per dire un intervento soprannaturale. Cioè non pensate ai sogni dei numeri del lotto per capirci. È un modo di dire che Dio interviene nelle profondità di te stesso, che Dio ti fa capire. Eva è tratta da Adamo mentre Adamo è nella tarde, ma è in un sonno. Pensate al sogno di Giacobbe, che vede questa scala che porta al cielo e gli angeli di Dio che salgono e scendono. Tante volte c'è questo elemento del sogno, che è un modo ebraico per dire che a un certo momento, nelle profondità di te stesso, nelle viscere di te stesso, nel tuo cuore, tu senti che Dio ti parla, tu capisci che è Dio che ti parla. Quindi anche se voi fate dei belli ronfate alla notte e non sognate, non attendetevi che Dio si riveli nel sogno, ma certamente Dio si rivela nelle profondità del vostro cuore, certamente Dio parla all'intimità di voi, certamente Dio entra in relazione profonda con voi, e questo è il sogno rivelazione. Leggiamo il brano. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta Isaia. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse, ed ella diede alla luce un figlio, ed egli lo chiamò Gesù. Sapete già tutto sul verbo conoscere. Il verbo yada vuol dire fare l'amore con. Tutte le volte che nella Bibbia trovate il verbo conoscere vuol dire avere una relazione intima, addirittura sessuata, con un'altra entità, con un'altra persona. Pensate, Adamo conobbe Eva e nacque Caino, o Adamo conobbe Eva e nacque Abele, vuol dire ha avuto dei rapporti fisici con lei, capitolo della Genesi. Oppure pensate al Vangelo di Giovanni, quando in Giovanni vedete scopo della vita è conoscere te, è il figlio tuo Gesù Cristo, non vuol dire dare i corsi biblici, andare al catechismo, imparare a memoria la teologia, vuol dire avere un rapporto d'amore profondo, intimo, quasi sponsale, con Dio e con il figlio Gesù che è lo sposo. Il verbo yada è un verbo importantissimo. Senza che la conoscesse, diede alla luce un figlio. Non è che non conosceva Maria, non sapeva chi era, si erano fidanzati, erano già in una relazione profonda, ma non avevano avuto rapporti. Allora, per capire questa strana cosa, dobbiamo entrare almeno sommariamente nelle usanze matrimoniali dell'antico Israele. Il matrimonio comprendeva due fasi ben definite. La prima, denominata kiddushin, cioè consacrazione, era detta così perché la donna era già consacrata al suo sposo. Era di più quindi di un fidanzamento. Era un vero e proprio matrimonio, ma la donna non andava ancora a coabitare col marito. Poiché questa kiddushin avveniva che la donna aveva 12-13 anni, era già riservata, consacrata, non solo promessa, era già stabilmente legata con il suo sposo, ma stava ancora un anno o due, in genere uno, nell'abitazione dei genitori. Ella era in tutte le maniere già considerata moglie del suo futuro marito e per questo ogni infedeltà era riconosciuta come un adulterio. Seconda fase, nisuin, dal verbo nasà, che vuol dire sollevare, portare, perché la donna veniva portata in casa dello sposo, come ancora adesso c'è la tradizione da qualche parte di sollevare la donna quando entra per la prima volta nella casa nuziale, veniva portata nella casa dello sposo. Questo atto suggellava la definitiva unione tra i due e ovviamente a questo punto i due potevano avere normali rapporti coniugali. Il brano evangelico che abbiamo letto si situa nella prima fase, quella di questo cosiddetto fidanzamento, consacrazione. Prima che andassero a vivere insieme, cioè prima di essere portata dentro, prima del cosiddetto nisuin, Maria si trovò incinta. E Giuseppe di fronte a una scelta drammatica, perché il libro del Deuteronomio era stato chiaro ed implacabile, Deuteronomio 22:20-21. Se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, allora la faranno uscire all'ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà a morte. Vedete, ancora nella casa del padre, quindi ancora nella prima fase del matrimonio e ancora nel kiddushin, perché ha commesso un'infamia in Israele disonorandosi in casa del padre. Quindi venivano lapidate, secondo Deuteronomio 22. Nel giudaismo successivo questa norma era stata sostituita da un'altra più moderata, quella che imponeva invece il divorzio. Come si è spiegato, trattandosi di una vera e propria moglie, si doveva celebrare un divorzio ufficiale con tutta la procedura di divorzio e con tutte le conseguenze civili e penali per la donna. È curioso notare che a Murabbat, vicino al Mar Rosso, è venuto alla luce un atto di divorzio del 111 d.C. scritto in aramaico e che riguardava due sposi che si chiamavano combinazione Maria e Giuseppe. Non erano loro, perché siamo nel 111 d.C., ma per dire come questi nomi fossero nomi comuni, per dire come questa prassi del divorzio fosse una prassi normale, al punto che hanno trovato addirittura un livello di divorzio con i nomi di una certa Maria e di un certo Giuseppe. Attenzione, le nostre Bibbie normalmente traducono: ma Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di separarsi da lei in segreto. Ma c'è un grande biblista, che è Ignaz de Lapoterie, che legge questo versetto 19 in una maniera diversa e dice: attenzione, non è che gli dica sempre delle parole greche o ebraiche per tirarmela, ma perché, vedete un momentino, anche solo dirvelo, voi siete persone intelligenti, capite i problemi che ci stanno sotto, perché le traduzioni non sono sempre traduzioni facili. Qualcuno diceva che tradurre è un po' tradire, in realtà è vero, non sempre le lingue hanno delle corrispondenze di senso, semantiche, e qui abbiamo tre parole che ci fanno un problema. La prima è la parola dikaios, cioè poiché era giusto. La seconda parola deimatisai, non volendo esporla al ludibrio, la traduciamo, non volendo esporla alla vergogna. E la terza invece apolusai, che non si capisce bene, lasciarle, divorziare, eccetera. Cerchiamo un momentino di capire queste tre parole. Giuseppe, che era giusto. Se noi intendessimo giusto, dikaios, nel senso occidentale, Giuseppe che cosa doveva fare? Giuseppe doveva immediatamente proclamare il tradimento della moglie con un libello ufficiale e facendone una un'emarginata totale, facendone davvero l'esclusa del villaggio e di quel figlio che sarebbe nato un figlio illegittimo. Questa era la giustizia nel senso occidentale. Ma io ci ho scritto un libro lì, l'ultimo mio libro che amo molto, L'ingiustizia di Dio, per spiegare una cosa, che nell'ebraismo la parola giustizia, tzedakah, non ha il significato che ha nel nostro mondo occidentale. Per noi la giustizia che cos'è? È quella del giudice, no? Che premia il buono e che castiga il cattivo. E allora quando noi pensiamo che Dio è giusto, pensiamo una cosa sbagliata. Perché nell'ebraismo il tzedak, il giusto, non è quello che rispetta la legge, punisce i cattivi e premia i buoni, ma è colui che ha buoni rapporti con tutti nel villaggio, che è tutta un'altra cosa. Il giusto è colui che è in relazione profonda, simpatica, affettuosa con tutti i membri del villaggio e con tutti, e ovviamente con Dio. E ovviamente con Dio. Guardate che questo non è un'invenzione mia. Io lì ho scritto 40 pagine di altri teologi che dicono sta roba qui, perché capisco che è una lettura un po' innovativa. Ma cito ancora una volta Ravasi, che quando parla della giustizia nel suo commento alla lettera ai Romani, dice addirittura: mai traduzione fu più infelice di questa, di tradurre tzedakah con giustizia. Perché in realtà la giustizia, come propongo nella mia parte seconda del libro, andrebbe sempre parafrasata con capacità di relazione. Cioè dire che Dio è giusto non vuol dire che Dio castiga i cattivi, ma vuol dire che Dio entra in relazione con noi. Dire che Dio ci giustifica non vuol dire che ci rende buoni o ci perdona, ma vuol dire che Dio entra in relazione profonda con noi. Dire che Gesù è la giustizia di Dio non vuol dire che Gesù è venuto qua con un bastone per darlo in testa ai cattivi, ma che Gesù è colui che ci mette in relazione col Padre. Chi se non Gesù ci mette in relazione col Padre? Dire che la grazia di Dio ci rende giusti non vuol dire che ci rende più bravi degli altri, ma ci rende capaci di relazione con gli altri, capaci di amore, capaci di dono, di tenerezza, di misericordia, di perdono. Questo è il senso della giustizia. Allora, se Giuseppe è un tzedak, è un giusto in senso ebraico, è un uomo che mantiene delle relazioni profonde. E questo mantenere delle relazioni profonde vuol dire anche andare contro la legge. Cioè Giuseppe se ne frega della legge, perché Giuseppe è un buono, Giuseppe è uno che ama, Giuseppe è uno che ha una relazione profonda con Maria e anche in questo momento drammatico non vuole rovinare questa relazione. E allora qui ci sono due ipotesi. Un'ipotesi che dice che sì, non può prenderla come sposa, ma può farla nella forma, far terminare il loro matrimonio, vuol farlo nella forma più delicata e più attenta della donna. Non vuole fare della moglie una ragazza madre emarginata con un figlio segnato a dito perché figlio di padre ignoto. E allora sceglie di licenziarla in segreto. Non capiamo bene cosa vuol dire questo, cioè trovare modo di separarsi da lei senza clamore, senza un processo pubblico, alla presenza solo senza testimoni, ecco, in maniera tale che Maria possa in qualche misura rifarsi una vita, andare a vivere da un'altra parte, va a sapere. Ma attenzione, vi dicevo che quel grande biblista che è Ignace de la Poterie propone una soluzione di traduzione che secondo me è molto bella, è molto interessante ed è anche molto vera. Cioè, che cosa dice Ignace de la Poterie? Dice questo: Giuseppe è un uomo di relazione, poiché è un uomo di relazione profonda, ha capito il mistero che avviene in Maria, si saranno parlati, accidenti. Maria gli avrà detto: guarda che io non ho avuto rapporti, guarda che io ho avuto un'intuizione divina, se vuoi un angelo, che mi ha detto che succede questo. E lui accetta, no? E allora la traduzione che fa questo Ignace de la Poterie è una traduzione particolare, perché dice: il verbo degmatizai, che noi traduciamo non volendo diffamarla pubblicamente, non volendo denunciarla pubblicamente, non volendo esporla al pubblico ludibrio, in realtà probabilmente non va tradotto così, perché un suo composto, che è paradigmatizai, che significa fare affronto a qualcuno, esporlo alle ingiurie, ma di per sé il verbo degmatizai indica semplicemente far conoscere, portare alla luce. Allora, come traduce Ignace de la Poterie? Ignace de la Poterie traduce così: Giuseppe, che era un uomo di relazione profonda, non volendo manifestare pubblicamente il mistero che c'era in Maria, quindi non volendo ripudiarla in segreto, non volendo ripudiarla pubblicamente, ma manifestare pubblicamente, che proprio forse è la tradizione più giusta, no? Decise di ritirarsi. Cioè, di fronte al mistero divino che ha capito nella giovane moglie, dice: come posso essere io padre anche solo putativo del figlio stesso di Dio? Allora non decise di licenziarla, ma decise di licenziarsi, decise di ritirarsi, decise di andarsene. Tant'è vero che il terzo verbo, apolusai, significa sì ripudiare, divorziare, eccetera, ma significa anche staccarsi, slegarsi, sciogliersi. Cioè, secondo la prima interpretazione della giustizia, Giuseppe, uomo giusto, pensa davvero che Maria sia infedele e allora la sospetta di adulterio, gli vuole dare pubblicamente, dovrebbe dargli pubblicamente il libello del ripudio, non glielo dà perché è un uomo buono, è un uomo di relazione, è un uomo di tenerezza, ma la licenzia in segreto. La seconda interpretazione, l'altra interpretazione invece, è che Giuseppe conosca il mistero che si è compiuto in Maria, sa che lei ha concepito in maniera particolare, straordinaria, questo figlio nel suo seno. E allora, come Maria è stata informata da un annuncio particolare, l'annunciazione a Maria, ecco che anche lui viene confermato spiritualmente da Dio, la cosiddetta annunciazione a Giuseppe, di accettare questo mistero. Guardate che questa interpretazione è un'interpretazione che i padri della Chiesa hanno sempre fatto. Noi l'abbiamo poi persa. Anche nel Medioevo si faceva questa lettura. Quindi il versetto 18 ci dice che Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Cioè, indica chiaramente la forma passiva un intervento di Dio. Giuseppe sa che Maria è incinta per opera dello Spirito Santo. E allora ecco la traduzione: Giuseppe, suo sposo, che era un uomo di relazione e non voleva svelare il suo mistero, decise di separarsi da lei in segreto. Io credo che questa traduzione, cioè le traduzioni possibili sono due: è un uomo di relazione, sa di non poter stare con una donna adultera, e allora ecco la vuole rimandare in segreto. Ma questa traduzione è molto più piena e forse anche molto più letterale, molto più precisa. Giuseppe, non volendo svelare il mistero di Maria, decise di separarsi da lei in segreto. Perché? Perché quando Dio si manifesta nella storia, l'uomo giusto si ritira con timore. l'uomo indietreggia rispettosamente davanti alla maestà di Dio. Nel caso presente, il giusto Giuseppe vuole separarsi segretamente da Maria perché egli sa che ciò che Dio ha operato in lei è addirittura il figlio dell'Altissimo. E allora ecco, se Giuseppe veramente sapeva ciò che era avvenuto a Maria, non gli era permesso di svelarlo, di metterlo in pubblico. Non poteva andare a dire, ehi guardate, lei era madre di Dio, capite, no? Ma che cosa fa? Non volendo svelare il suo mistero, si ritira. È pieno di questo timore religioso di fronte alla presenza di Dio. E allora ecco questa decisione molto bella. Decise di separarsi da lei in segreto. Ma ecco, dice il testo, che mentre pensava a queste cose, un angelo del Signore gli apparve in sogno. E gli dice che cosa? Non temere. E anche questo concorda con la mia ipotesi. Non temere cosa? Di andare a coabitare con una donna? C'è bisogno che arrivi un angelo? Voi sapete che tutte le volte che Dio interviene nella storia, l'uomo è talmente spaventato dall'infinita grandezza di Dio che Dio dice sempre non temere. Quando l'angelo appare a Maria dice non temere. Quando l'angelo adesso appare a Giuseppe dice non temere. Quando Gesù appare ai suoi dice non temete. Quando Gesù cammina sulle acque dice non temete. Tutte le volte che il divino entra nell'umano, l'uomo è preso dal timore di Dio e allora Dio dice stai tranquillo, sono entrato davanti a te, sei alla mia presenza. Perché? Perché per gli antichi si diceva chi vede Dio muore. Cioè Dio è un fuoco divorante. Dio è l'Eterno, Dio è l'Immenso, se io lo vedo mi distrugge perché io sono una pulce piccolissima nei confronti della sua grandezza. E allora vedete anche quella simbologia di Dio che appare a Mosè di spalle, non appare mai di fronte, perché chi vede Dio muore. Ecco. Il timore davanti all'azione di Dio nei confronti dell'uomo è la caratteristica dell'intervento del divino. E allora, pieno di timore, questo Giuseppe aveva deciso di ritirarsi da questo mistero dell'incarnazione. Ma l'angelo gli dice non temere, cioè accetta la presenza di Dio al tuo fianco, accetta di diventare il papà legale di Dio, accetta di diventare il papà legale del mistero più grande della storia di tutti i tempi, cioè che l'immenso si farà feto, si farà bambino e starà con te. E allora non temere di portare Maria a casa tua, anche se Maria sarà, come abbiamo detto le altre volte, l'arca dell'alleanza. Vi ricordate quando abbiamo parlato della lettura della visitazione di Maria ad Elisabetta? Maria è l'arca dell'alleanza, cioè il luogo della presenza di Dio. E l'arca dell'alleanza dove stava? Stava nel Santo dei Santi, chiusa dentro, nessuno poteva vederla perché era il luogo della presenza di Dio. Solo una volta all'anno, il giorno degli Yom Kippur, del sacrificio penitenziale, il sacerdote entrava entrava nel Santo dei Santi e contemplava l'arca dell'alleanza. Ma l'arca dell'alleanza non poteva essere vista perché stava nel Santo dei Santi. Se Maria è l'arca dell'alleanza, figurarsi di portarsi l'arca dell'alleanza a casa, che contiene in sé la presenza stessa di Dio. Ma allora Giuseppe obbedisce. Giuseppe lascia che Dio agisca. È il giusto obbediente. E il silenzio di Giuseppe diventa eloquente quanto le parole di Maria, che aveva detto avvenga in me secondo la tua parola. Avevo detto era un nottativo, gnoito. Sono così contenta che avvenga in me secondo la tua parola. E allora ecco che se Elisabetta dirà della madre del bambino beata colei che ha creduto, noi possiamo riferire questa beatitudine anche a Giuseppe, perché Giuseppe ha creduto al mistero, ha accettato come verità proveniente da Dio quella verità che Maria aveva ascoltato dall'annuncio degli angeli. E allora ecco che il concilio nella Dei Verbum dice a Dio che rivela è dovuta l'obbedienza della fede, per la quale l'uomo si abbandona totalmente e liberamente a Dio, prestandogli il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà, e assentendo volontariamente alla rivelazione da lui fatta. Ecco, questa frase secondo me si applica perfettamente a Giuseppe. E Giovanni Paolo II, nella Redemptoris Custos, il custode del Redentore, al capitolo 4, la applica proprio a Giuseppe. Cita il Concilio riguardo a Giuseppe e dice che Giuseppe è davvero l'uomo obbediente nella fede, che si abbandona totalmente e liberamente a Dio, prestandogli il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà e assentendo volontariamente alla rivelazione da lui fatta. Allora Giuseppe accetta di essere il padre legale, il padre adottivo, non chiamatelo putativo perché mi pare davvero depauperante la figura di Giuseppe. E come padre ufficiale legale di Gesù accetta l'incarico di imporgli il nome che era anche il riconoscimento giuridico, che era andato a iscrivere all'anagrafe, se volete. Difatti è Giuseppe che dichiara il nome del figlio. E lo chiama Gesù. La parola Gesù, Yeshua, significa il Signore salva, o forse meglio ancora il Signore aiuta, il Signore dà vittoria, ed è un nome molto comune in Israele, che noi traduciamo anche qui in varia maniera, non ho mai capito perché, ma per esempio Giosuè vuol dire Gesù, è la stessa cosa, in ebraico è sempre Yeshua, ecco, è l'equivalente di Giosuè, quindi Gesù si chiamava Giosuè, Giosuè si chiamava Gesù, è la stessa cosa, in ebraico è Yeshua. Nella narrazione c'è un ultimo dato da decifrare: Giuseppe prese con sé la sposa e non la conobbe prima che partorisse il figlio. Vi ho già detto che cosa vuol dire il verbo conoscere, ma qualcuno, come i protestanti, ha tirato fuori, ma se non l'ha conosciuta finché non ha avuto il primogenito, non è detto che non l'abbia conosciuta dopo, no? E che allora i fratelli di Gesù siano fratelli carnali nati successivamente. Vi ho già detto che anche qui è un modo di dire tipicamente ebraico. Eos u, cioè finché non partorì un figlio, segna il limite dell'interesse del testo. Per esempio, quando si dice in 2 Samuele 6 che Mical, moglie di Davide, non ebbe figli fino alla morte, non vuol dire che dopo la morte ha avuto figli, mi capite? Cioè vuol dire che non ne ha mai avuti. E allora ecco che qui dire non la conobbe finché non partorì non vuol dire che dopo ha avuto dei rapporti con lei, ma indica semplicemente, ancora una volta, che quel figlio è nato in maniera prodigiosa, non da carne e sangue, non da intervento umano, ma per intervento speciale dello Spirito Santo. Quindi la verginità di Maria è soprattutto un dato teologico, cioè Cristo, anche se generato nella pienezza della maternità, anche se generato nella pienezza dell'umanità, non è frutto della carne e del sangue, non deriva da semplici meccanismi biologici di una generazione creaturale, ma in lui c'è il sigillo del divino, ed è a questo sigillo del divino che allude la verginità di Maria. Giuseppe a questo punto si sposta dalla casa di Nazareth in Galilea a Betlemme in Giudea a causa del famoso censimento di Quirino. Lo vediamo testimone dell'adorazione dei pastori avvisati dall'angelo, lo vediamo testimone dell'adorazione dei magi venuti dall'Oriente. Dopo 8 giorni, secondo la legge di Mosè, lo porta a circoncidere al Tempio, ed è qui che impone il nome. Dopo 40 giorni lo porta a Gerusalemme, lo presenta al Tempio, e qui abbiamo la profetica esaltazione del vecchio Simeone che profetizza questo futuro glorioso del bambino, segno di contraddizione e gloria del suo popolo Israele. L'altra volta abbiamo già dato i numeri, abbiamo già visto che tutti questi numeri moltiplicati uno sull'altro, sommati uno sull'altro, indicano 490. I 6 mesi dall'annunciazione a Zaccaria all'annunciazione a Maria, tua cugina è già il 6° mese, i 9 mesi dall'annunciazione a Maria al parto, i 40 giorni alla presentazione del Tempio, totale 490. Non è casuale, è l'avverarsi della profezia di Daniele che diceva che dopo 70 settimane di anni, cioè 490 giorni biblici, il Messia sarebbe entrato nel Tempio e sarebbe stato rivelato come luce delle nazioni e come gloria di Israele. Seconda notte, dicevo l'uomo delle tre notti, seconda notte, secondo sogno. La Sacra Famiglia rimane a Nazareth per un periodo che non sappiamo, da un minimo di 40 giorni a un massimo di 2 anni. Perché diciamo questo? Perché noi sappiamo che Erode, quando scatena la sua persecuzione, la scatena contro tutti i bimbi sotto i 2 anni. Quindi probabilmente gli è giunta voce che Gesù poteva avere sotto i 2 anni. A questo punto c'è un nuovo sogno. Giuseppe intuisce spiritualmente da Dio che deve scappare con la sposa e il figlio e fugge in Egitto a causa di questa persecuzione, una delle tante, questo mattoide sanguinario che era Erode, che voleva liberarsi di quel nascituro re dei giudei che gli avevano predetto i magi, massacrando tutti i bambini di Betlemme dai 2 anni in giù. Immaginate Giuseppe con la Sacra Famiglia su un barcone che arriva a Lampedusa, perché la storia è quella, è un emigrato irregolare, è uno che sta scappando dalla guerra, è uno che sta scappando dalla morte, come tanti nostri fratelli e me fanno provenendo dal Nord Africa, dalla Siria, da questi paesi. Gesù fa l'esperienza del migrante, del clandestino, del profugo. Quando il bambino ha pochi mesi, Giuseppe si mette in marcia con lui e con la sposa per un viaggio della speranza. Anche qui un viaggio nel deserto. Deve attraversare tutto il deserto di Giuda, deve attraversare il deserto del Sinai. Deve fare al contrario quel viaggio di 40 anni che Israele aveva fatto per venire dalla schiavitù d'Egitto alla terra promessa. Pensate la durezza, la difficoltà, la paura, no? La povertà. Tanti nostri fratelli ormai ci raccontano queste cose, quando intervistano questi qui che hanno attraversato tutti i deserti della Namibia, della Libia, eccetera, per questi viaggi della speranza. Pensiamo che Gesù con suo papà e sua mamma fa questa esperienza. Altro che il Natale bianco, è il Natale delle luci, il Natale tutto edulcorato che ci presenta la pubblicità. Il Natale ha già subito in sé il dramma di un Dio che fa esperienza della sofferenza, fa esperienza dell'emarginazione, fa esperienza della persecuzione. Quindi davvero il cristianesimo non è una dottrina, non è una poesia. Il cristianesimo è veramente la storia di un Dio che subito riceve l'affronto della persecuzione, l'affronto dell'esilio, l'affronto della fuga. Terza notte, Matteo 2,19. Dopo un periodo di esilio non ben determinato, ecco che abbiamo una terza notte con l'ordine di partire, perché Erode è morto. E Giuseppe torna allora con la famiglia, non più a Betlemme. Perché? Perché a Betlemme c'era Archelao, che era un mattoide come suo padre, era il figlio di Erode. E allora torna a Nazareth, che era il luogo dove avevano sempre abitato lui e Maria e dove si erano conosciuti. Giuseppe va con la famiglia ad abitare in una città chiamata Nazareth perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti, sarà chiamato Nazareno. Vi ho già detto che questa profezia nella Bibbia non c'è. Vi sfido, c'è probabilmente negli apocrifi dell'Antico Testamento, ma nella Bibbia non c'è. Allora, a che cosa ci si riferisce? Vi ho detto, si riferisce o al voto di nazireato, cioè erano quei bambini che venivano consacrati totalmente a Dio fin dalla nascita e avevano 2 segni. Uno, non avrebbero mai dovuto bere bevande alcoliche, bevande inebrianti. 2, dovevano lasciarsi crescere i capelli sempre. Sansone, pensate a Sansone. Secondo, ci potrebbe essere riferimento a nazir, che vuol dire germoglio, virculto. adesso che cominceremo la novena di Natale, quante volte si dirà che Gesù è il virgulto di Davide, è il germoglio di Davide, il germoglio della radice di Jesse, eh? Più volte c'è questa tipologia. In ogni caso, sembra quasi che Giuseppe, che ha avuto dall'angelo il mandato di dare al figlio di Maria il nome Gesù, si adoperi personalmente perché si compiano per il Salvatore gli altri appellativi previsti dalle scritture. Cioè, ha ormai capito una cosa Giuseppe, che Dio si fa da subito emigrato, si fa da subito rifugiato politico, si fa da subito povero, perseguitato, e quindi gli sta molto bene questo Dio di abitare a Nazareth, che era considerata l'ultima delle località di Israele. Tant'è vero che Natanaele, il saggio, quando parla nel capitolo 1 di Giovanni, dice: da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? È come dire qualcosa proprio di spregiativo. Per gli ebrei dire che uno veniva da Nazareth era dire che veniva dal peggior quartiere camorrista di Napoli, non so, ecco, una cosa proprio terribile. Ecco, c'è un midrash in un Vangelo apocrifo che è molto bello, in cui immagino di intervistare l'arcangelo Gabriele e di andargli a dire: ma perché, arcangelo Gabriele, vai a portare l'annuncio divino proprio a Nazareth, che è uno schifo, uno sputo di città? E Gabriele risponde: Dio mi ha detto di andare nel posto più brutto della terra e più piccolo della terra, se ci fosse stato un posto più piccolo e più brutto sarei andato lì. Allora vedete, sarai chiamato Nazareno vuol dire anche un Dio che sta davvero dalla parte dei poveri e degli esclusi. Della vita nascosta di Gesù noi sappiamo molto poco, se non quell'episodio vi ho detto in cui a 12 anni Gesù parte pellegrino, è il giorno del Bar Mitzvot, il giorno del precetto, in cui diventa grande, e 12 anni è la loro cresima, potremmo dire noi, per l'ebraismo, e lì viene, si intrattiene con i dottori del Tempio a parlare e a discutere. Vi ho già detto la volta scorsa alcune annotazioni: Maria e Giuseppe, genitori non apprensivi che si accorgono soltanto il giorno dopo che Gesù è scappato di casa, Maria dolcissima nei confronti dello sposo, ma anche molto rigida nei confronti di Gesù, perché c'è il fatto così, tuo padre è Dio, quindi prepone la figura di Giuseppe alla sua, angosciati ti cercavamo, e poi questo paradosso di Gesù che dice: perché mi cercavate? Dovevo occuparmi delle cose del Padre mio. È un genere letterario tipico dei Vangeli. Io nel mio libro faccio un capitolo con Gesù, lo sfasciafamiglie. Più volte c'è questa durezza di Gesù nei confronti della famiglia, non perché Gesù non stimi la famiglia, per carità, ma perché in ogni caso la famiglia è sempre subordinata a Dio. Dio è il valore supremo. E allora ecco queste altre stranezze che troviamo sul tema della famiglia da parte di Gesù, che vanno, vi dicevo la volta scorsa, da questo episodio, che è un episodio paradossale, Gesù poteva almeno avvisare i suoi genitori, no? Ma è un modo di dire: Dio conta più di tutto. Oppure l'altro episodio: beato il seno che ti ha portato, il petto che vi ha nutrito. No, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola e la custodiscono, che in realtà è un bellissimo elogio a Maria. Oppure l'altro episodio: Signore, lascia che vada prima a seppellire i genitori e poi ti seguirò. Questo era un obbligo per Israele, era un obbligo, era una legge. Gesù che dice: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. L'altro che dice: lascia che almeno vada a congedarmi dai genitori, a dirgli che vado via, no? E Gesù che dice: chi mette mano all'aratro e si volge indietro non è degno di me. Oppure Gesù che dice: sono venuto a separare il padre dai figli, i figli dai padri, i suoceri dai generi, i generi della suocera dalla nuora, mettere uno contro l'altro, no? Perché sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Sono i cosiddetti paradossi del primato dell'amore di Dio. È un genere letterario, è un modo di scrivere, che non va preso alla lettera, va capito, perché siete persone intelligenti. È un modo di dire: Dio conta più di tutto. L'amore di Dio è la prima cosa che deve interessare alla nostra vita, deve essere più forte, più grande dell'amore al papà, dell'amore alla mamma, dell'amore ai figli, dell'amore ai genitori, dell'amore coniugale. Qualunque amore è un amore penultimo, come dicono i teologi, di fronte all'amore ultimo, che è l'amore di Dio. Cioè la prima sponsorità della nostra vita è la sponsorità con Cristo lo sposo. È lui il grande amore della nostra vita e tutti gli altri amori devono aiutarci ad andare a questo amore, devono portarci a questo amore, ma non devono mai diventare degli assoluti, degli idoli. Solo Dio è l'assoluto. Morte di Giuseppe. Il fatto che quando Gesù ha 30 anni inizia la vita pubblica, Giuseppe non venga più nominato, mentre Maria viene nominata. E Maria va con i fratelli di Gesù, cioè i cugini, per portarlo via perché dicevano è matto. Maria è ai piedi della croce, Maria è nella prima comunità che prega nel cenacolo al momento della discesa dello Spirito Santo. Di Giuseppe non si parla più, probabilmente è morto. Possiamo dire con certezza, perché quando Gesù in croce affida Maria al suo discepolo Giovanni e da quel momento la prese nella sua casa, dice il Vangelo. Se avesse avuto un marito, sarebbe stato il marito che la prendeva nella sua casa. Tra l'altro, se questo Giovanni, come vi ho detto, cioè se la sorella del Signore è Maria Salome, madre di Giacomo e Giovanni, Giovanni è il cugino primo, materno, è il nipote della Madonna, e quindi avrebbe un senso in più che, non essendoci più il marito, gli muore il figlio, è il nipote che prende a casa la zia. Questa è una possibilità molto 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 nitida leggendo gli Vangeli. Anche qui vi dico qualcosa degli apocrifi, anche per colorire un po' la scena. Esiste un apocrifo che dice la storia, che si chiama La storia di Giuseppe il falegname. La prima comunità si chiedeva: ma che fine ha fatto il papà di Gesù? E allora questo apocrifo descrive in maniera un po' romanzata ma dettagliata il trapasso di questo santo. Si dice che Giuseppe aveva ben 111 anni quando morì, godendo sempre di un'ottima salute e lavorando in bottega fino all'ultimo giorno. Avvertito da un angelo che sta per morire, si reca a Gerusalemme, si mette a letto, è travagliato, ha paura di morire, ma Gesù lo consola, lo accoglie nelle sue braccia e, circondato dalla sposa e da Gesù, muore santamente. La sua anima viene raccolta dagli arcangeli e condotta in paradiso e il suo corpo sepolto con tutti gli onori alla presenza dell'intera famiglia di Nazareth. Attenzione, noi non sappiamo dove sia la tomba di Giuseppe, anche se nelle cronache antiche dei primi pellegrini che facevano dei viaggi in Terra Santa si trovano delle indicazioni circa il sepolcro di Giuseppe. Due indicazioni dicono che Giuseppe sarebbe stato seppellito a Nazareth, due invece dicono a Gerusalemme, nella valle del Cedro, che è quella valle che separa, diciamo, la città di Gerusalemme dal Monte degli Ulivi. Ma non abbiamo argomenti a riguardo. Vi devo dire una cosa che mi ha colpito, perché ho trovato alcuni papi, quindi teoria di notevole spessore, che dicono questo. Cioè, grandi santi e teologi e anche alcuni papi si sono mostrati convinti che Giuseppe sia stato assunto in cielo, anche col corpo, al momento della resurrezione di Gesù. Per esempio San Francesco di Sales. San Francesco di Sales, nel suo sermone, dice: non dobbiamo per nulla dubitare che San Giuseppe, un santo così glorioso, abbia un enorme credito nel cielo, presso colui che l'ha favorito a tal punto da elevarlo subito a sé in corpo e anima. Ciò è confermato dal fatto, dice San Francesco di Sales, che non abbiamo reliquie del suo corpo sulla terra, così che mi sembra che nessuno possa dubitare di questa verità. Come avrebbe potuto rifiutare questa grazia a Giuseppe, colui che gli era stato obbediente per tutto il tempo della vita? E guardate che questa teoria è stata ripresa da Giovanni XXIII. Giovanni XXIII, nel maggio del 1960, in occasione della canonizzazione di un santo, Gregorio Barbarigo, dice che è possibile che Giuseppe, come il Battista, sia risorto anche col corpo al momento della resurrezione del Signore. Qual è il dato biblico? Il dato biblico è quel Matteo 27,52, in cui si dice che alla morte del Signore i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri entrarono nella città santa e apparvero molti. Allora molti interpretano questo come un simbolo, cioè che quando Gesù risorge provoca la resurrezione di tutta quanta la terra, di tutti quanti morti. Altri invece vedono una resurrezione del corpo particolare che avrebbe colto il Battista, che avrebbe colto San Giuseppe e come coglierà poi Maria, no, che viene assunta in cielo anche col corpo. Ve la vendo come l'ho ricevuta, non fosse che grandi santi come Francesco di Sales e grandi papi come Giovanni XXIII sostenessero questa ipotesi, sembrerebbe una cosa strana, ma c'è questo versetto che potrebbe autorizzare anche questa lettura. In ogni caso, Giuseppe è lo sposo di Maria. Gli evangelisti chiamano Giuseppe sposo di Maria, chiamano Maria sposa di Giuseppe. E guardate, questa è una cosa vera, non faceva finta di essere sposo. Cioè è vero che Maria ha concepito virginalmente, ma il matrimonio di Giuseppe e di Maria è stato un matrimonio valido, perché è da questo matrimonio valido che dipende la paternità legale di Gesù. Difatti, scrive Giovanni Paolo II nella sua enciclica su San Giuseppe, in quei genitori di Cristo si sono realizzati tutti i beni delle nozze, la prole, la fedeltà, il sacramento. La prole perché hanno avuto un figlio, anche se nato in maniera monolaterale. La fedeltà perché sicuramente tra Maria e Giuseppe c'era un amore enorme, si erano scelti, si erano sposati. Il sacramento perché sicuramente c'è stata la kadushim, cioè la consacrazione, che era già presente nel rituale ebraico, dei due sposi che diventavano segno dell'amore di Dio. San Tommaso d'Aquino dice che addirittura era una necessità che il matrimonio di Giuseppe con Maria fosse un vero matrimonio, e dice perché gli infedeli non avessero motivo di rifiutarlo se apparentemente illegittimo, perché Maria fosse liberata dall'infamia e dalla lapidazione, perché la testimonianza di Giuseppe garantisse la nascita di Gesù da una vergine. In ogni caso Giuseppe, figlio di Davide, è anche sposo di Maria. E poiché il matrimonio è, scrive sempre il Papa Giovanni Paolo II, è la massima società e amicizia a cui di sua natura va unita la comunione dei beni, ne deriva che se Dio ha dato come sposo Giuseppe alla Vergine, glielo ha dato non solo a compagno di vita, a testimone della sua verginità, a tutore della sua onestà, ma anche perché partecipasse per mezzo del patto coniugale dell'eccelsa grandezza di lei. Quindi Maria era sposata a Giuseppe, non dimentichiamolo mai, e Giuseppe è lo sposo di Maria, non solo lo sposo putativo. Ma soprattutto, v'ho detto, è il padre legale di Gesù. La paternità legale o putativa era molto importante. Io ho detto prima la legge del levirato, dal latino levir. In altre parole, il padre reale del figlio che nasce per la legge del levirato è il cognato, ma il padre legale l'est è il defunto che attribuisce al neonato tutti i diritti ereditari. Ora Gesù è figlio di Giuseppe di Nazareth. Filippo, quando va da Natanaele, dice: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Quindi il matrimonio di Giuseppe con Maria non è soltanto per qualche misura nascondere la filiazione divina di Gesù, ma è per dargli proprio il patentino giuridico, il diritto giuridico di essere considerato il Messia promesso, colui che realizza l'attesa della casa di Davide. Origene dice che Giuseppe è l'ordinatore della nascita del Signore e quindi il ministro della salvezza. Come padre lo iscrive all'anagrafe, come padre lo circoncide, come padre gli impone il nome, come padre lo presenta al tempio, come padre lo protegge nella fuga in Egitto, come padre lo domicilia a Nazareth, e noi possiamo immaginare che lo educa, che gli insegna un mestiere, che lo coccola, che gli cambia i pannoloni quando è piccolo, che gli prepara la pappa, che lo porta alla scuola dei rabbi del villaggio, che gli insegna le sacre scritture. E allora vedete, la paternità è sempre a vari livelli. C'è sì una paternità genetica, e questa paternità Giuseppe non ce l'ha, ma c'è la paternità legale e la paternità giuridica. Anche noi la conosciamo, chi di noi ha adottato un figlio non è padre genetico, ma è padre adottivo in senso giuridico, stretto a tutti gli obblighi e tutti i doveri, no? C'è una paternità affettiva, perché questo bambino nasce con le coccole di papà Giuseppe. Questo bambino viene riempito dalla figura paterna. Sappiamo quanto è importante avere una buona figura paterna per lo sviluppo del bambino. C'è una paternità educativa. È questo Giuseppe che fornisce i rapporti cognitivi ed etici per il sano completo inserimento di Gesù nel tessuto etico, sociale e lavorativo. C'è una paternità spirituale. È Giuseppe con Maria che trasmette a Gesù la fede dei padri. Fede di Israele è sempre la fede dei padri, eh? Il nostro Dio è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Qualche volta divertitevi a pregare Dio col nome del vostro papà, del vostro nonno, del vostro bisnonno, perché il nostro Dio è questo Dio qui. Nella mia famiglia sicuramente almeno dal 1600 c'è un Carlo, uno Stefano, un Carlo, uno Stefano. Ogni tanto io dico che il mio Dio è il Dio di mio papà Stefano, di mio nonno, di mio papà, di mio nonno Carlo, del bisnonno Stefano, del quadrisnonno Carlo, eccetera, come gli ebrei dicevano che il nostro Dio è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ricordatelo bene. E allora capite che Giuseppe diventa davvero modello per la paternità umana. Gesù accompagna, è accompagnato da Giuseppe nella sua crescita in sapienza, in età, in grazia davanti a Dio e agli uomini. Come tutti i bambini ebrei, ha una relazione calda, affettuosa con suo papà. E quando chiamerà Dio Abba, papà, è perché avrà imparato dal punto di vista umano, psicologico, ad avere una relazione tenera, affettuosa con questo padre terreno. Scrive molto bene Enzo Bianchi: certo, l'inconscio di Gesù è stato impregnato dalla figura di Giuseppe, dalle sue parole, dai suoi sguardi, dal suo silenzio. E così Giuseppe, che non ha generato Gesù secondo la carne, l'ha generato come uomo e l'ha fatto passare dalla relazione della paternità umana a quella di Dio. Se Gesù arriverà a dire: il padre ama il figlio, ti ringrazio padre perché mi hai ascoltato, io so che tu mi esaudisci sempre, e anche grazie alla relazione filiale con Giuseppe. Ecco, il Vangelo ci dice che si è veri padri non solo perché si insemina una donna, no? Ma perché si sceglie di diventare padri, si sceglie di essere figli, di avere, di adottare in ogni caso i nostri figli. Io quando parlo sul tema della famiglia, della paternità, dico spesso questo: Gesù dice non chiamate nessuno padre, uno solo è il Padre vostro che è nei cieli. Vi ricordate quella frase? Cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri figli, anche se sono figli genetici, carnali, sono figli sempre adottivi, perché l'unico padre è Dio. Giuseppe ci insegna anche questo. Lui sapeva che l'unico padre anche geneticamente era Dio, ma accetta di adottare questo figlio e accetta di portarlo a conoscere l'unico vero papi. Questo è l'esempio per ciascuno di noi. Ciascuno di noi non possiede i suoi figli, i figli non sono nostri, sono sempre figli di Dio. È il compito del padre fare riconoscere a ciascun figlio l'unico vero padre, che è Dio. Ecco perché il compito del genitore è essenzialmente la trasmissione della fede. Questo sembra una cosa strana, ma è una cosa anche molto liberante, perché quando poi nell'adolescenza i miei figli cominciano a farmi girare le scatole, come capita in quegli anni difficili, io posso anche andare a Dio e dire: Signore, io ho fatto tutto quello che potevo, ma pensaci tu che sei il vero padre. Le mie paternità traggono nome dalla tua paternità, dirà Paolo. Le paternità terrestri traggono nome dalla tua unica grande paternità. E allora ecco la grandezza di Giuseppe. E concludiamo. è il giusto obbediente che fece come aveva ordinato l'angelo del Signore, rinunciando anche alla più grande ambizione che poteva avere un uomo ebreo, cioè di diventare papà fisico per essere colui che avrebbe dato i natali al Messia. È il giusto che obbedisce alle leggi degli uomini, obbedisce al decreto di Cesare Augusto, obbedisce alle imposizioni umane, obbedisce alle leggi religiose, la circoncisione, la presentazione al Tempio. Tutti gli anni, dice Luca, portava Gesù alla festa di Pasqua. È il giusto che accetta il mistero di Dio anche quando non lo comprende. Luca 2, il padre e la madre di Gesù si stupivano di queste cose. Al vederlo restavano stupiti. Non sempre si capisce il piano di Dio, ma lo si accetta. Sicuramente Giuseppe è l'uomo più silenzioso della Bibbia. Non ci viene riferita di lui nessuna parola, ma è l'uomo della contemplazione della parola, è l'uomo della conservazione della parola, è l'uomo che ha fatto grandi cose di cui poco si predica. Ha sposato una ragazza madre, evitandole la lapidazione o peggio forse addirittura il marciapiede, e accetta di capire che lì c'è un mistero più alto che lo trascende e ne fa obbedienza. Ha insegnato a Gesù come lavorare, ad amare il proprio lavoro, e lo ha fatto bene. Lo ha introdotto nell'amore delle sacre scritture, perché come vi dicevo toccava ai genitori iniziare i bambini alla Torah prima ancora dell'insegnamento sinagogale. Gli ha insegnato che la vera giustizia è l'amore, è la misericordia, è la relazione. Lui che era un giusto, un uomo di relazione. Ecco, se Giuseppe non lo avesse amato, questo piccolo Gesù, di un amore vero, di un amore paterno, probabilmente Gesù non avrebbe saputo dire poi che Dio è padre, non avrebbe vissuto in serenità e in pienezza la relazione affettiva col padre. E infine un grande papà, perché presto si fa da parte, scompare per lasciare spazio al figlio. E allora concludo con queste belle parole di Giovanni Paolo II, sempre nella Redentoris Custos al numero 1. Il Papa auspica che cresca in tutti la devozione al patrono della Chiesa universale e l'amore al Redentore, che egli, Giuseppe, esemplarmente servì. In tal modo l'intero popolo cristiano non solo ricorrerà con maggior fervore a San Giuseppe e invocherà fiduciosamente il suo patrocinio, ma terrà sempre dinanzi ai suoi occhi il suo umile, maturo modo di servire e di partecipare all'economia della salvezza. In questo Giuseppe è davvero un grande esempio per tutti noi, e credo che questa figura ci possa davvero preparare a un grande Natale di accoglienza del Signore Gesù.
Grazie.
Qualche osservazione, qualche domanda?
L'ha lasciato per terra.
Pensavo fosse una pistola. Tanto vorrei interpretare, poi le domande, no, ho paura che mi scappano. Tanto vorrei interpretare il sentimento dei fortunati che hanno partecipato a questo corso. Io a Mozziconi un po' stasera ho detto: la cena ve la preparate da soli, voglio stare qui, voglio cenare io stasera. E vorrei ringraziare il nostro amico Carlo, perché ci ha trasmesso la passione per la parola di Dio. E sentiamo come Dio parla attraverso la sua parola quando noi abbiamo tutto il tempo e il cuore che si apre. Allora Dio può parlare dentro di noi. Se io sono prete perché mi sono innamorato della parola di Dio, e per ascoltare la parola di Dio e rispondere Dio come ti amo è un tutt'uno. Per cui vorrei dire un bel grazie per questo, è il modo migliore perché la parola di Dio prenda carne nel nostro cuore e possa essere generato da noi in questo Natale. Il Verbo di Dio si è fatto carne, si è fatto uomo, perché l'uomo diventi Verbo di Dio. Un bel grazie, con gli auguri, Mi dispiace per i non fortunati, però voi andando via non potete, siete stati accesi, non è un focarello, questo è un fuoco che non possiamo tenerlo per noi. Grazie di cuore a voi e a noi.
Grazie a Don Gianni, grazie a tutta la bellissima comunità che mi ha accolto con tanta amicizia. Per me è una gioia che mi chiamiate a parlare della parola di Dio, perché prima di tutto mi costringe a meditarla, a ruminarla, a prepararmi io, e quindi mi fate un grosso regalo, e io vi ringrazio ogni volta che mi chiamate. Se avete bisogno sono sempre a disposizione.
Ah, oh, ma ti comprometti, guarda che è pericoloso, sì, sì. Io dentro di me lo desideravo già
vinto. Quello cerco sempre di dir di sì, dico sempre così. Qualche osservazione, qualche domanda, prego.
Io una cosa.